invito di vedere due o tre cose, poi effettivamente passo la parola per poter seguire questo itinerario di oggi. Ecco l'agorà, piazza pubblica. In greco agoraso significa comperare, un centro commerciale, e agorevo significa ringare, parlare. Dove nell'agorà greca la cosa importante era questa: anche se io non ero d'accordo con il tuo modo di pensare, ti davo almeno la possibilità una volta di parlare, di esprimerti, ma io ti ascoltavo veramente, anche nelle tue cose più folli, più strane, ma cercavo di capire in questo discorso, che apparentemente non era un discorso bello o un discorso equilibrato, c'era qualche cosa da scavare nei termini di logico, di interessante. Almeno una volta avevi il diritto. L'agorà era il centro. Era nel periodo di San Paolo, perché del primo secolo avanti Cristo. E immaginiamo tutto il colonnato intorno con colonne del genere, andava oltre negozi sia sopra, sia nella parte sotto che vi porterò. Allora, dialogo, incontri, il cuore della città. E qui dobbiamo ricordare Aristotele, l'uomo un animale socievole. Piaccia o no? Quante molte volte qualcuno fa e lo ha detto, allora, io vorrei vivere una montagna da solo. Per certi magari va bene, ma altri sono nati per stare in città. Magari non in queste condizioni, ma in città. Hanno bisogno di continua comunicazione. E l'agorà era questo: anche tu fossi lontano, avevi un luogo per esprimerti, parlare ed essere ascoltato. E andiamo all'Odeon, e poi la parola a te. Il palcoscenico là sopra, sì, gli ingressi, ha restaurato in parte, e Odeon deriva dalla parola greca ovi, canto, perché era coperto. Odeon, canto. Allora così qui cantavano, era coperto, facevano anche concorsi e poi ovviamente per omelia, per parlare, per discutere fra gli eletti, qui le persone più importanti, ma anche quelli meno importanti, anche se di solito si riempiva facilmente. Ed era qui nell'agorà e si adoperava molte volte al giorno, perché in effetti arrivavano qui persone che volevano informare i cittadini, il punto principale, sui problemi della città. E per poter qualcuno inserirsi in un discorso ha bisogno di conoscenza, di una base, non puoi parlare così. Allora, la prima cosa del cittadino, anche in quel periodo dei primi secoli dopo Cristo, era di essere informato intorno ai problemi della città per poter man mano riflettere e cominciare a capire le problematiche per discutere. Allora qui le persone con serietà prima pronunciavano i problemi e poi davano la possibilità ad ognuno di pensare almeno mezz'ora prima di intervenire, il tempo di riflettere sul problema. E l'Odeon allora era sia per il canto sia per questi incontri. Tutto era molto bello. Durante il periodo estivo, in molti weekend, qui complessi o piccoli gruppi teatrali offrono spettacoli.
Ho la gioia di avere anche la moglie di Manos, che è sarda ed è direttrice di un istituto dove si insegna, insomma, credo sono materne, elementari e medie. Materne, elementari e medie. Chi è insegnante di voi? Ci sono degli insegnanti qui, ma non sono ancora direttori, devono diventarlo. Bene, e qui ci facciamo un'ulteriore tappa su Paolo a Tessalonica. Qui Paolo è stato sicuramente, questo era in piedi ai tempi di San Paolo, mentre la torre che abbiamo visto, le mura sono successive, no? Questa è proprio l'agorà romana e Paolo andava in tutti i posti, lui è stato del tempo qui, quindi lo possiamo immaginare camminando sotto il colonnato, eccetera, noi mettiamo i piedi dove lui è stato sicuramente, no? Questo è molto bello, anche immaginateli proprio che discutono, no? E implicitamente Manos citava anche un versetto di Atti 17, lo rivedremo poi ad Atene, all'agorà di Atene, dice così l'autore degli Atti: tutti gli ateniesi infatti e gli stranieri colà residenti, ma vale anche appunto dei tessalonicesi, non avevano passatempo più gradito che parlare e sentir parlare. Cioè è proprio il gusto della comunione, del dialogo, perché parlare vuol dire cercare di capirsi, eccetera, no? Poi parleremo dell'origine della cultura greca all'origine dell'Europa, la filosofia, l'importanza della ragione, della scienza e così via, no? Ma qui ci fermiamo un attimo sulla prima lettera ai Tessalonicesi. Abbiamo già detto che sappiamo la data precisa, e se volete la conferma, perché dovete imparare a avere le conferme, andate a prima Tessalonicesi 3, capitolo 3, primi versetti, si dice questo: non potendo più resistere, abbiamo deciso di restare soli ad Atene e abbiamo inviato Timoteo, nostro fratello e collaboratore di Dio nel Vangelo di Cristo, per confermarvi ed esortarvi nella vostra fede, perché nessuno si lasci turbare in queste tribolazioni. Cioè ci sono le persecuzioni, Paolo è scappato, perseguitano. Allora che cosa fa? Paolo è scappato perché lo volevano uccidere, è arrivato ad Atene prima di andare a Corinto, dove incontrerà Gallione, quindi prima dell'anno 51-52. Ad Atene manda Timoteo con la lettera. Quindi Timoteo viene a parlare, a sapere, per dare notizie, cioè il rapporto diretto, ma viene anche portando una lettera. Queste lettere noi le potremmo chiamare, l'abbiamo già visto in tutti, encicliche. Sapete che enciclica vuol dire lettera che va in circolo, in cuclo? Cioè una lettera fatta perché la leggano tutti, non è una lettera per una persona, no? Oggi quando il Papa fa un'enciclica la scrive perché la leggono tutti i cristiani, eccetera, no? Quindi Timoteo porta una lettera, i cristiani si radunarono, probabilmente non qui, non nell'Odeon, ma probabilmente in una casa privata oppure in un luogo, non sappiamo questo esattamente, ma i cristiani vennero poi a lavorare qui, cioè queste stesse persone, quindi si legge qui intorno questa lettera, e la lettera, quindi siamo intorno all'anno 50-51, ora avete almeno anche, diciamo, la prova di questo, no? Nella lettera, continuiamo, abbiamo ieri visto la questione della fede, della speranza e della carità, ci sono due cose molto importanti e estremamente provocatorie. San Paolo dice da un lato che la sua parola è parola di Dio. Se voi andate al capitolo secondo, versetto 13, Paolo dice: noi ringraziamo Dio continuamente perché, avendo ricevuto da noi la parola divina della predicazione, l'avete accolta non quale parola di uomini, ma com'è veramente quale parola di Dio che opera in voi che credete. Cioè pensate, Paolo che dice: io vi ho parlato prima di scrivere la lettera, voi avete accolto la mia parola come parola di Dio. Di nuovo, se uno dice una cosa del genere, se la moglie dice al marito: perché non hai accolto la mia parola come parola divina detta da Dio, noi la lapidiamo la moglie. Cioè è assurdo che un altro pretenda che la sua parola sia parola superiore a tutti, no? Perché San Paolo fa questa cosa? Capite? Veramente una cosa, si capisce tutto il cristianesimo qui. Per un ebreo la parola di Dio è la Torah, la scrittura. Cioè non c'è parola più grande della parola scritta. Pensate, l'esempio che non si può non fare, e non è irrispettoso, ma anzi è proprio rispetto, pensate all'Islam. Per l'Islam la parola è il Corano, cioè Dio parla tramite lo scritto. Non c'è niente di più grande della parola che Dio, che sta in arabo in cielo. Nella secondo la teologia ortodossa islamica, il Corano esiste in arabo in cielo. Dio l'ha detta in arabo all'angelo, l'angelo l'ha detta in arabo a Maometto che non sa scrivere perché è analfabeta, l'ho detta in arabo, i suoi scribi, gli scribi lo scrivono. Quindi il libro ripete esattamente la parola di Dio che ha pensato Dio in arabo. Dio è in qualche modo legato al mondo arabo, cioè la lingua araba non si può tradurre in realtà nel mondo islamico, no? Nel cristianesimo c'è questa idea totalmente nuova, l'abbiamo già vista ieri: la parola è una persona, non è più un libro, ma Dio si è rivelato, lo vedremo meglio poi a Corinto, cioè Dio è venuto in mezzo a noi, Dio si è svelato. Dio non ci ha mandato delle parole, ma Dio è venuto a abbracciarci, a baciarci, a farsi accarezzare nelle sue piaghe. Dio ci ha perdonato, Dio è presente in mezzo a noi, no? E allora la parola della Chiesa diventa la parola di Dio in secondo grado, cioè Dio è venuto personalmente, Dio non ha detto scrivete i Vangeli, scrivete le lettere, ma Dio dice parlate, guarite, amate, fate la carità, perdonatevi, tutto ciò che fate sia la testimonianza di Cristo. Allora Paolo si arroga questa cosa enorme, avete accolto la mia parola come parola di Dio. Poi Paolo, siccome parla, scrive anche, cioè Paolo quando va ad Atene non può più parlare fisicamente e allora la parola in terzo grado diventa la parola scritta. Cioè la parola scritta, la scrittura, è una cristallizzazione della parola viva della Chiesa che fa eco alla parola presente nel mondo di Cristo. Se noi dovessimo, lo ripeto sempre, io ci tengo moltissimo, poi boccerò anche voi, se no, ai vostri ragazzi della catechesi, se noi chiedessimo che cos'è la parola di Dio, se c'è stato un buon cammino, dovrebbero subito rispondere Gesù Cristo. Cosa che non rispondono, notate bene, cioè io lo ripeto, ma i nostri ragazzi rispondono la Bibbia loro. E ulteriormente che cos'è la parola? Dovrebbero rispondere la voce della Chiesa, i sacramenti, quando il prete dice questo è il mio corpo, è Dio che dice questo è il mio corpo, e infatti lì c'è l'Eucaristia, poi lo vedremo meglio a Corinto. Poi cos'è in terzo luogo la parola di Dio? La scrittura, cioè dovrebbero dire la scrittura è parola di Dio in terzo luogo, esattamente perché il cristianesimo è nuovo rispetto alle altre religioni che hanno un libro. Noi non siamo una religione del libro, ma siamo una religione della presenza di Cristo e della presenza di Cristo nell'annunzio vivo e sacramentale della Chiesa e poi nella scrittura. E se voi notate, qui si ripete la parola Vangelo continuamente, potete solo vedere tantissimi versetti, per esempio il versetto 1.5, 2.21, 2.8, 2.9, 3.6, Paolo dice vi ho annunziato il Vangelo, vi ho annunciato il Vangelo di Dio, vi ho annunciato il Vangelo di Cristo, il nostro Vangelo, il mio Vangelo. Pensate che la parola Evangelion, che vuol dire il lieto annunzio, come sostantivo il 79% delle ricorrenze nel Nuovo Testamento è nelle lettere di San Paolo. Cioè San Paolo ha questa, vi dicevo ieri, questa capacità di sintesi, lui dice io vi ho annunciato il Vangelo, sono venuto in mezzo a voi, eravate ebrei, eravate pagani, vi ho annunziato che c'è una gioia, lo vedremo a Filippi meglio, cioè il Vangelo è una gioia, il mondo ha un motivo di gioia, è un Vangelo, il mondo non è triste, la vita non è una cosa da depressi, la vita non fa schifo, la vita non va verso il tradimento, verso il peccato, verso la cattiveria, gratta gratta e trovi la rogna come pensano tutti quanti, cioè in realtà sembra tutto bello, quella donna mi ama, poi dato fra 3 mesi mi silura, quell'uomo tutto va verso la fogna, no, c'è un Vangelo, cioè alla radice dell'universo c'è un Vangelo, e poi lui dice c'è il Vangelo, c'è una gioia, no? E in particolare, l'ultima cosa ma importantissima che vorrei sottolineare, qui a Tessalonica in qualche modo non è che si era dimenticato, ma paradossalmente, questo è interessante anche per capire cos'è il kerigma, Paolo non aveva parlato troppo della risurrezione dei morti. Cioè il tema della risurrezione, che per certi aspetti è il primo secondo la nostra visione, in realtà non sempre lo è, perché Paolo aveva parlato del Vangelo della vita, se volete, e dobbiamo anche capire perché, cioè perché lui non gli aveva parlato del fatto che i morti risorgono. E allora la lettera ai Tessalonicesi completa l'insegnamento di Paolo, lo trovate al capitolo 4, versetto 13 seguenti, dice così il testo: non vogliamo poi lasciarvi nell'ignoranza, fratelli, circa quelli che sono morti. Noi non vogliamo che siate ignoranti, abbiamo visto le ceneri ieri, il problema della sepoltura, le porte chiuse, cioè i morti che stanno bloccati, chiusi dentro, eccetera, no? Perché non continuate ad affliggervi come gli altri che non hanno speranza, cioè gli altri si affliggono sempre perché non hanno la speranza, se non c'è la speranza sei afflitto, sei depresso, vai verso il suicidio, cioè serve una speranza per avere una vita piena di Vangelo. Noi crediamo infatti che Gesù è morto e risuscitato, così anche quelli che sono morti Dio li radunerà per mezzo di Gesù insieme con Lui. Questo vi diciamo sulla parola del Signore, cioè non c'è il Vangelo, vuol dire che Gesù ha detto questo agli apostoli e Paolo ripete la parola del Signore, no? Noi che viviamo e saremo ancora in vita per la venuta del Signore non avremo alcun vantaggio su quelli che sono morti, perché il Signore stesso ha un ordine alla voce dell'arcangelo, al suono della tromba di Dio, discenderà dal cielo e prima risorgeranno i morti in Cristo, quindi noi vivi superstiti saremo rapiti insieme con loro tra le nuvole per andare incontro al Signore nell'aria e così saremo sempre con il Signore. Confortatevi dunque a vicenda con queste parole. Allora, cos'è che Paolo, notate, siamo proprio agli inizi della fede cristiana, Paolo pensava, era così viva l'attesa del ritorno di Gesù, della parusia, Paolo aveva annunziato il ritorno di Gesù, cioè che la cosa importante non è che io risorgo, ma che torna Gesù, cioè la cosa importante è stare con Gesù. Paolo pensava che lui prima di morire avrebbe visto Gesù che tornava a giudicare il mondo e a salvare il mondo, no? Se volete, la nostra gioia, lo ripeto, non è che il nostro amico, la nostra fidanzata, il nostro marito è semplicemente immortale, ma che torna da noi. Cioè la gioia è averlo con noi, no? L'immortalità cristiana non è semplicemente l'immortalità dell'anima, ma è che il Signore sta con noi, che il Signore torna con noi. Si chiama la parusia a livello tecnico questo concetto. Parusia viene dal verbo eimi o eimi, Gesù che torna o Gesù che sta nell'essere e si manifesta. Pareimi è in mezzo a noi e rende presente, no? Allora Paolo aveva annunziato che la fine del tempo è il ritorno di Gesù e Gesù avrebbe preso con sé noi viventi. Immaginatevi come se noi, cosa che potrebbe anche essere, cioè può darsi che noi non moriamo e fra un'ora torna Gesù. Infatti il brano successivo non lo leggiamo, se voi lo leggete è quello sul ladro, che è di nuovo una parola delle parabole, cioè Paolo conosce le parabole di Gesù anche se non le racconta, come un ladro viene di notte così il Signore verrà all'improvviso, no? E se Gesù venisse fra un anno? E se Gesù venisse? Ma lui adesso comincia a dire, guardate che se per i morti non vi affliggete, perché Gesù viene per quelli che saranno ancora in vita e viene per quelli che sono già morti e non ci sarà nessun vantaggio, non è che noi che siamo ancora vivi saremo avvantaggiati rispetto ai morti o loro rispetto a noi, perché la sua presenza è capace della salvezza, no? E qui vedete già annunziato la gioia che il Signore è in mezzo a noi, no? Che il Signore viene in mezzo a noi. Se noi fossimo risorti ma fossimo nel nulla, fossimo senza l'amore, sarebbe una maledizione la vita eterna. Cioè alcune persone non vogliono vivere più, sono stufe di vivere perché la vita non ha un significato. Cioè non basta che io viva, io non sono felice perché non muoio mai, io sono felice perché ho la pienezza della vita. La pienezza della vita è la parusia, è la venuta di Cristo in mezzo a noi. E allora Paolo da Atene, ecco immaginatevi, arriva a Timoteo, porta qui questa lettera, che era un rotolo, era un papiro arrotolato, e raduna, dice sono arrivato Paolo, eccetera, radunatevi tutti insieme, srotola i tre tessalonicesi, la legge, perché si leggeva ad alta voce, poi dà mezz'ora di silenzio per pensare, e tutti cominciano a discutere, a dire che bello, meno male, cioè, poi Paolo anche li punzecchia, insomma, quindi discutono, li critica, c'è tutto questo incontrarsi della comunità intorno alla scrittura che sta cominciando a nascere, cioè qui comincia la scrittura del Nuovo Testamento, tutto il resto era ancora orale, perché gli antichi sapevano raccontare tutto, raccontavano a memoria versi su versi, le odi, i cantori sapevano tutto a memoria, pian piano si comincia a cristallizzare per avere una catechesi scritta che si possa leggere esattamente quella per tutti quanti. Quindi a Tessalonica noi celebriamo anche l'inizio della Sacra Scrittura, la Grecia, cioè del Nuovo Testamento, diciamo, c'era già la Torah, comincia qui la Bibbia neotestamentale, la parte neotestamentale della Scrittura.
Importanti e varie foto che sono testimonianze. Sì, già pensavo che fosse un po', scusate. Poi entriamo sulla sinistra, facciamo un piccolo S e usciamo sopra l'agora per uscire fuori, va bene? Allora, ecco l'agora in plastico, noi siamo sotto i criptocodici e come vedete bottiglie sia di qua sia di là. Era allora uno fra i centri commerciali molto importante perché erano bottiglie anche di sotto. Una delle ipotesi è che chi aveva la bottiglia di sotto pagava un affitto inferiore. Erano più popolari, invece i negozi sopra erano, diciamo, più di lusso. Invece nelle agorà più antiche come quella ateniese erano i negozi intorno di lusso e per i poveri bancarelle a cielo aperto. Allora vediamo la parte sotto, vediamo gli scavi, ma guardate delle foto di Salonico magnifiche,
e guardate i minareti come avevano cambiato la fisionomia. Ce ne sono tuttora, qualcuno lo vedremo nella rotonda, ma era tutta un'altra cosa. Ecco la città alta dove eravamo ieri, e guardiamo proprio parte delle mura e tutti i minareti, perché ogni monumento, che sono tantissimi, era trasformato in una moschea. Questa foto è una bella testimonianza anche, e qui vediamo man mano come nasce la città, ma non per questo. Ecco, allora la corona non venivano a scavarla. Non c'era nulla prima.
69.
Guardate allora, ecco, dal 62 al 69, prima era tutta quanta coperta, case pure le hanno demolite, e man mano cominciano a costruire queste palazzine nel 1915 a 18. Guardate allora, ecco la vecchia Salonicco, inizio degli scavi, guardate qui, era una piazza, nient'altro, e cominciano a scavare per portare chiaramente la Guarana allo stato di oggi. Ecco le testimonianze che siamo a portare, e i primi archeologi man mano che cominciano a portare fuori, ecco il livello, e chiaramente buttarono fuori tonnellate di fango, e chiaramente cominciano a restaurare le porte dell'Odeon e di andare avanti. Venite con me.
Aggiungo una cosa importante, e qui dovete capire anche meglio cos'è la Turchia nella storia. La Turchia ha comandato il mondo arabo, il mondo ortodosso, diciamo, per 500 anni. Tutti accusano il colonialismo, il colonialismo è stato 30 anni, per esempio in Iraq, cioè dal 1917 al 1948, pochissimi, ma per 5 secoli. Non solo c'erano i minaretti, ma per esempio sono stato in Bulgaria era che ogni chiesa veniva abbattuto il campanile, e in una chiesa nuova non si poteva costruire una cosa che si vedesse. Voi avete per esempio delle chiese che sono più basse ancora delle case, proprio per dire voi potete stare, cioè erano protetti i cristiani, ma i cristiani non potevano uscire dalla loro realtà, erano sottomessi, diciamo, no? E quindi la religione ufficiale era chiaramente l'Islam turco.
Perché prevale solo quello, solo quello della città, andava via, ricordava solo i minareti, tutto il resto non esisteva, era sottomesso alla forza e al potere loro.
C'era la libertà di battezzare i propri figli, ma non di parlare di Gesù fuori dalla propria casa, che è la regola tipica dell'Islam, no? Cioè tu sei libero, se sei cristiano, di fare una vita cristiana tu, ma da parte, senza che lo dici agli altri, e gli altri sono quelli che comandano poi la città, con tutto il rispetto per chi vogliamo bene.
Perché so che pagavano anche delle tasse in più,
Pire? Allora, appunto, quello volevo dire. In una fase, ci manca qualcuno? Intanto aspettiamo, perché dobbiamo uscire tutti insieme. Fase, allora ascoltatemi, in una prima fase il luogo era proprio un tipico bagno vespasiano. Man mano vista la posizione della Gorà, hanno trasferito fuori proprio i bagni, i WC, e trasformarono in un luogo di sauna questo posto, dove la gente che veniva da lontano, i viaggiatori o gli abitanti della città, venivano e si pulivano, si rilasciarono. E così allora questo centro è molto importante, perché nel primo secolo d.C. funziona come un tipo di sauna, un bagno, dove sono chiaramente queste piccole vaschette, scaldavano chiaramente la parte interna, passava l'acqua calda sotto, e così guardate in effetti come con questi vasi adoperavano l'acqua per poter lavarsi. Una sauna, un bagno. Ipotesi visti, ma non abbiamo la certezza ancora, può darsi che fossero di due piani, perché in altre città greche abbiamo trovato questo, ma ancora non abbiamo la testimonianza, allora supponiamo che fosse solo un portico intorno alla piazza di Salonicco. Ma per avere un'idea, sopra la via Ignazia, là dove farò vedere passando con il pullman i bagni turchi, fino al XIX secolo avevamo ipotesi del genere, abbattuti dai turchi intorno al 1886, periodo che hanno abbattuto le mura. E così allora avevano costruito case sotto molti monti, edifici o parti restanti dei fortici antichi, e chiaramente in greco si chiama Magemmenos, di che vuol dire chi proprio ha subito delle magie in un posto straordinario fra antichità e realtà odierna. Queste cose le hanno distrutte e abbiamo testimonianze di chi ha fatto varie peri egesi, itinerari proprio da viaggiatore, e descriveva queste cose disegnate. Parliamo di cose reali distrutte in pratica 130-140 anni fa. È cambiata di tanto la fisionomia della città. Questo voglio farvi capire, perché quanto fai una visita cerchi di capire in effetti come qualcuno che passa negli anni, ma ha attraversato un periodo magnifico, ma non magnifico nella sua vita, sono momenti suoi. E quanto dicevamo, qualcuno ieri in un funerale raccontava queste cose, era giusto che passasse anche dei momenti brillanti di questa persona, non guardarlo solo oggi. È un itinerario dove ha dato molte cose, oggi magari non ha la forza di prima, ma è stata una persona che ha potuto, allora la città nel suo itinerario ha attraversato questo periodo di segni di allora.
E quel porto di questo porto dove lo
chiamano? Il doppio portico? Ve l'ho detto, proprio, nei bagni turchi fuori, farò vedere sulla via Ignazia, quartiere centrale della città, dove chiaramente c'era la proiezione di molti portici vicini alla parata, che sta da qui 400 metri. Ed esisteva proprio tutta la rete romana con queste belle cose, e i turchi avevano costruito sotto, rispettando, perché anche se una persona fosse ignorante c'era una cosa importante, una bella cosa, non la butto giù, costruisco sotto e creano una rete fra antico e moderno. Non guardiamo tutto le case. Prima di uscire guardiamo le mura di Salonico prima del 1886 per capire. Noi eravamo ieri proprio nell'angolo qui sopra, Eptapirion, poi venivano giù, eravamo qui sopra, ecco la fortezza interna, entrati con il pullman, la sosta l'abbiamo fatta qui, e le mura che scendono giù, ecco il mare, continuavano e bloccavano e poi salivano in su
sul mare, ecco. Perché chiaramente c'era l'attacco, lì la cosa rischia.
E guardate che prevalevano solo i minareti, tutto l'altro era sotto, e più o meno qui l'agorà, dove?
1, 2, 3, 4, 5, 6, e chiaramente sono tutte le moschee.
Sì. Chiesa di San Demetrio, entriamo dentro, vi farò vedere certe cose importanti, cercando di fare l'economia ormai del tempo, perché vola il tempo. Da qui fino a Cavalla abbiamo Filippi 2 ore e 20 minuti e faremo anche una piccola sostina di 10 minuti per andare al bagno velocemente, e oggi andremo a mangiare un po' più tardi, alle 2.30 circa, però abbiamo un buon pranzo sul mare in una città molto molto bella, penso sì. Allora, guardiamo la parte originale del monumento dal VII secolo d.C. Il signore che è entrato è il vescovo di Salonico. Guida lui quella macchina. No, ed era interessato, scherzando, perché tutti quanti abbiamo la base umana, no? Si è fermato, parlava con quel signore che ha comprato il vescovo del miele, e gli fa: il miele che mi hai venduto non era di altissima qualità. Ma no, lui era buono. Fa: comunque sono in attesa di un miele migliore. Allora guardiamo la chiesa, VII dopo Cristo, però l'incendio del 1917 in gran parte ha distrutto il monumento. Recuperarono però molte parti originali, inutile dirvelo, lo hanno trasformato in moschea per quei 450 anni.
Allora, entriamo all'interno, vi indico certe cose, passiamo poi sotto, c'è un po' di umidità anche là, dove c'è la cripta, chi vuole entrare, chi non vuole rimane sopra, dove San Demetrio, santo patrono, protettore di Salonico, ha subito il suo martirio qui sotto, diremo come. Come diceva Don Andrea, poco fa in maniera molto eloquente, ci si crede con il cuore, ma il cuore ha la sua ragione, perché molti parlano di ragione. Quanto una persona ha bisogno di credere, ha bisogno di sperare, ha bisogno di aver l'agape nel cuore, una ragione, come quell'altra scientifica, una ragione di amare, una ragione di credere. Senza la mia ragione non esisto, non sto bene, sono depresso. I miracoli subentrano in questa categoria, chi li accetta e chi no. Importante non esagerare, non andare oltre i limiti di una cosa che può avere proprio una forza, un'energia che ci possa dare, diciamo, una fioritura interna. Perché lo dico ciò? Voglio arrivare a chi? A San Demetrio. Allora ascoltate, mi sentite tutti più o meno? Voce fino a un certo punto, perché è una chiesa, per quello, no? Non voglio esagerare. Allora, facciamo un po' di silenzio, speriamo un po'. Vanno nella cripta, andremo anche noi dopo. Elementi originali, per chi non l'ha detto in chiesa, ce ne sono tanti. Ecco le parti originali dal VII secolo. È ben evidente l'originale, né? Moltissimi dei capitelli, e poi vi parlerò. Molti di questi capitelli sono proprio riadoperati in seconda mano, ma vedremo oggi pomeriggio, perché adesso faremo un'altra chiesa per 10 minuti, la rotonda, perché chiude di pomeriggio, e cerco dopo il rientro da Cavala di farvi vedere un'altra. In ogni caso, San Demetrio era giovanissimo, era ufficiale dell'esercito romano e si converte. Ovviamente dal momento che si converte abbandona l'esercito e crea intorno a sé un gruppo di fedeli, e molti erano discepoli. Uno di questi era un Nestore, un uomo molto delicato e molto basso, privo di forze naturali. Allora San Demetrio comincia a dare fastidio alla comunità romana, perché effettivamente crea un nucleo tale molto credente a lui, e influenzava molte persone invitandolo di venire fra le braccia del Signore. A questo punto i romani lo mettono in prigione, ma non potevano evitare che lui incontrasse qualcuno in prigione, perché la gente spingeva. In un certo momento qui proprio c'era l'arena, dove i gladiatori ogni, diciamo, domenica combattevano, e ovviamente le coppie scelte erano fatte in tal modo che i bravi gladiatori, proprio romani professionisti, incontrarono deboli cristiani per poter portarli alla morte, e sceglievano a caso. Uno fra i scelti per la prossima domenica era il famoso Nestore, e gli danno il più famoso gladiatore romano di Salonico, Lieos, un uomo alto, forte, eccetera eccetera. Lui allora, con la paura nel cuore, incontra il fratello maestro suo, San Demetrio, gli fa: caro fratello, sono venuto a salutarti, è l'ultima volta che ci vedremo. Fa: perché? Fa: perché sono stato scelto a combattere contro Lieos. Puoi immaginare, non ho le forze. E lui fa: ma non credi al Signore? Fa: sì, ti credo. Chi crede al Signore paura non ne ha, è uno scudo alle spalle. Fa: fratello, che cosa mi racconti? Fa: una cosa voglio dirti, rifletti andando via. Sei credente o no? Credi al Dio o no? Nient'altro. Lo abbraccia e se ne va, davanti però alle guardie. Lui parte, domenica va, entra dentro l'arena, e la reazione, appena vede quell'uomo forte di venire contro di lui, era di prendere quello che ha trovato per terra, una pietra e la scaglia. Non è che muore Lieos, lì è il fatto, ma solo sviene. E la gente lo incitava: alzati Lieos, alzati. Dopo fa parecchio tempo, non si sa quanto, che loro speravano che si alzasse, hanno dovuto dichiarare vincitore Nestore, e due minuti dopo si alzò Lieos, a testa bassa fa, abbandona l'arena. Nestore fa: ma non sono io il vincitore, è il Signore, non ho fatto niente, io guardo questo mostro per terra, guardo me stesso, ho lanciato una pietra ma non ho fatto altro. Miracolo, e uccidono San Demetrio. Questa cosa era una grande vergogna per un grande gladiatore. Lo uccidono e cosa fanno? Sotto, che c'è la cripta alle vecchie terme, c'erano dei pozzi, prendevano acqua. Lo calarono dentro un pozzo che la parte alta originale c'è da quella parte, ma lui non si decompone. E usciva un miro, un'essenza, un profumo. Ecco perché si chiama mirovlitis. Una fra le cose, in ogni caso non voglio entrare in merito, passando lì che c'è la bara, che c'è quella signora, come vedete i greci devoti, sopra chiaramente la bara e la braccia, ognuno in base a quello che ha in testa, esce un profumo continuo. Una lotta fra scienza e chiesa per una vita. In ogni caso, profuma questo corpo, la gente andava in prigione, cercava San Demetrio, e loro dicevano, prendevano la stessa risposta, è scappato. È riuscito a evadere, cercatelo altrove, solo che la gente che passava proprio da quel pozzo sentiva questo profumo. Dicono, che succede? Vanno giù e trovano il corpo inalterato, lo tolgono, lo seppelliscono, chiaramente tutto lo scheletro è qui a Salonico, lì dentro, da dove passa la gente durante il giorno della festa, e questa chiesa, per non andare oltre perché il tempo passa, una bella basilica, e noi sappiamo una cosa, una volta in una basilica c'è una navata centrale, poi parleremo per le strutture mille volte. Allora, la navata centrale rappresenta l'itinerario del nostro cammino cristiano, rappresenta tutta la nostra vita, ecco perché molti capitelli hanno le foglie di acanto piegate. C'è un esempio migliore nella chiesa di Santa Sofia. Che significa questa foglia piegata? Ogni cristiano nella sua vita arrivano momenti che ha incertezza, non è sicuro. C'è la resurrezione, per esempio, non c'è. Di sicuro c'è quell'oltre. In quel momento il vento ti piega, ma il vero cristiano ritorna. Non spezza la foglia, solo la piega per un attimo. Ritorna per dire, io credo, sono un vero cristiano. È il cammino verso l'abside della salvezza. Noi passiamo proprio dalla bara dentro per vedere, andremo per vedere proprio l'ingresso del pozzo, la parte alta originale, due bei mosaici del VII secolo originali dopo Cristo, e poi passiamo nella cripta prima di uscire. Vabbè. E Nestor era il suo discepolo, Nestor lo toccò contro di Dio e riesce a batterlo, solo che lui. Sopra in un bellissimo mosaico che ha 1250 anni alle spalle, San Demetrio con due bambini, bellissimo.
Questo?
Sì, sì.
Lui è morto, ma non c'è così un posto, anzi, no, forse andava profumo.
Profumo, ecco perché lo chiamano mirovlitis in greco, miros, il profumo. Corpo che sono l'essenza di profumo.
Ma questo profumo che si sente prima, come
si? Loro dicono naturale. Allora, ecco perché...
Miros l'aveva il nome?
Miros.
Miros ha anche il nome, eh? Miroslav.
Sì, 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 profumato. Anche, poi profumato, quello che ha di profumo, lo usano gli slavi molto.
Miroslav. Mianovic.
Ecco.
Miroslav.
Allora qui, profumato. Solo due minuti, li conosco, si chiama...
La bella pianta più o meno è la stessa antica, anche quelle palle.
Come no? Sì, sì,
le quindi la pianta
brava, la pianta, brava, la pianta è tutta originale, okay. Tutta originale, e dopo l'incendio hanno recuperato, allora, moltissime, okay, parti che sono di quel periodo.
Avete dei bambini?
Se così sono il commento quelli che hanno
ricordato la pubblicità giù nella cripta, magari meglio non farlo, no?
Il commento per dire.
Thank you.
Sì, bravo.
Anche a Roma è piena di pellegrini rossi, molto bello, vengono anche a San Pietro, San Paolo.
Allora qui abbiamo un altro mosaico. Vecchie terme che oggi trasformarono in un piccolo museo. Allora, questa qui è la posizione del pozzo che è stato coperto. In questa parte sotto abbiamo molti resti di varie fasi. Addirittura poco sotto abbiamo la fase del IV secolo avanti Cristo, poi il periodo ellenistico, questa è la fase romana, il pozzo di Seba e serviva per dare acqua nelle terme, arrivava anche da sorgenti della collina intorno, era più alto e coperto qui, e qui proprio arrivava l'acqua che poi era distribuita, e che hanno fatto un ciborio per poter consacrare il luogo del martirio. Lui chiaramente l'ha messo qui in una prigione che hanno fatto nelle vecchie terme romane. Ecco allora la posizione, e avendo scoperto questi posti, sia delle terme, sia del martirio, sia di tutte le altre cose, dove lui ha subito chiaramente la prigionia e il martirio, l'episcopo Sergio hanno costruito sopra, hanno cercato di fare la fondazione e poi sopra hanno messo il monumento di San Demetrio, la chiesa principale, una basilica fra le prime in città del VII secolo d.C. Prima però di questa ce n'era un'altra, pochi resti intorno, del V secolo a.C. Allora ecco il luogo del martirio, foto e torniamo su. Per andare al culmine.
Questo è stato il martirio.
Come?
Il martirio.
303 dopo Cristo.
E la persecuzione di Diocleziano, l'ultima grande persecuzione cristiana, è Galerio, prima di Costanzo, 10 anni prima dell'esilio di Milano.
Bravo.
Poi è dito anche qui, viene fatto a Milano.
Sì, come no? Riconosciuto 313.
Dito di Destalò.
Teodosio.
Dito di Destalò.
No, è Teodosio, certo, c'è un libro che si chiama
Costantino,
però questo è prima, 10 anni prima dell'entro di Milano.
Ecco, in effetti
300
anni aveva quando è morto,
no. Giovane, circa 33 anni.
33 anni quasi.
Quella di che poi Ambrogio, Crito e Gari imperatore. Poi ne parliamo dopo, la Santa Tessalonica, dove
ve lo dico io.
Ci interessa molto questa.
Allora torniamo su adesso per la prima, il minaretto è stato lasciato apposta come memoria.
Sì.
Come memoria, giustamente, hanno fatto molto bene. È stato restaurato, visto che la chiesa si è trasformata in moschea per quasi 450 anni. E i mosaici che vedremo all'interno erano intonacati, erano coperti, li riportarono alla luce.
Meno male che non li hanno scartellati.
In certi casi sì, in questo caso no. Vediamo allora un ciborio tutto, dove lavarono i piedi prima di entrare. Allora, anche questa, una costruzione turca che l'hanno lasciata apposta come testimonianza. Siamo allora nella famosa rotonda, da cui cominciava la grande costruzione del palazzo imperiale che portava direttamente al mare. Prima di entrare e di continuare, una cosa di carattere puramente pratico, prima di andar via, da questa parte in fondo c'è un bagno per chi ha bisogno, sapendo che noi faremo una sosta lungo il percorso, fra un'ora e un quarto circa, per andare al bagno un pit stop. Allora così chi ha bisogno lì, fra un'ora e un quarto faremo una sosta. Sì, c'è qualcun altro? Sì. Allora man mano dobbiamo dare a Cesare quello di Cesare. Mi piace che osservate la struttura. I veri architetti, quelli che crearono l'architettura nel mondo, erano i romani, perché in pratica architettura significa spazio interno. Invece i greci, le cose che abbiamo visto, o anche chiaramente i primi elementi scultori nei musei, si tratta di arte, si tratta di scultura e non di architettura. Anche per questo motivo diremo nei prossimi giorni sui templi greci che i fedeli in quel periodo non potevano entrare dentro al monumento, solo i sacerdoti, allora lo abbellivano intorno, esternamente, e così era in pratica un'opera d'arte dove la persona è intorno. I romani creano lo spazio interno, lo spazio che è favoloso, e danno loro la forma che vogliono, perché qui dobbiamo arrivare in un concetto su quello che riguarda la costruzione. Molte volte qualcuno si confonde e fa: la natura è perfetta. Per i greci antichi la natura non era perfetta, faceva cose perfette e cose imperfette, solo che l'occhio umano si ferma sul perfetto, sul bellissimo, il resto lo ignori. E il greco diceva: la natura fa per esempio persone belle, intelligenti, magnifiche, ma qualcuno meno bello, meno intelligente, meno dotato. E noi vogliamo che lui possa fare concorrenza nell'altro. Che ingiustizia! Partiamo per arrivare in questi mosaici nel famoso «Gnosis afton», «Conosci te stesso», «Accontentarti di quello che hai, poco tanto». E io, uomo più intelligente, se faccio una cosa, visto che ho la dote, non come la natura che fa cose belle e meno belle, io posso fare cose da un certo livello in su, quasi tutte belle, altre bellissime, geniali. Allora io questa struttura la dedico a tutti, che possa dare gioia a tutti, possa soddisfare esigenze, e arriviamo proprio con l'arte spirituale cristiana per dire: quest'arte rispecchia la parte bella dell'animo che tu attraverso quest'arte devi viaggiare. Non a caso che l'icona non è che una finestra verso il Dio, comunichi dalla finestra. Ecco perché gli ortodossi che avete visto a Salonico poco fa in chiesa facevano il segno della croce e baciavano l'icona, il contatto che hai bisogno per trasmettere. Questo monumento è bellissimo. Opera romana, scordiamo, prima, per il 100 dopo Cristo, era preparato per essere un mausoleo, non lo è diventato mai, perché Galerio muore fuori dalla sua città, fuori dal centro imperiale, e poi trasformata in chiesa, ma in maniera geniale decorata. Purtroppo manca la prima fase, tutto qui era coperto di mosaici. Non c'è bisogno di dirvi che i migliori mosaici stanno a Ravenna in Italia. Mausoleo di Galla Placidia, San Napolitano Nuovo, in classe, magnifici, periodo di Giustiniano, VI secolo. Questi qui sono del IX, X, XI. La prima fase era qui sotto, intorno alle finestre, con bellissime tessere coperte in oro, e rappresentavano motivi floreali, la natura nella quale cammina l'individuo, noi cristiani, una natura che man mano ci porta verso chi? Verso chi creò la natura? Il nostro Dio, che purtroppo manca la parte principale. Era Gesù Pantocrator Ivoxa, nel famoso onore della grazia. E poi intorno bellissimi mosaici, tutte le tessere coperte con oro di 24 carati, monumenti classici, i pavoni, motivi paleocristiani, e sopra gli angeli, i unici ad accompagnare Gesù, io scusatemi il Dio, gli unici che lo hanno visto. Era veramente straordinaria, una bella struttura, e poi l'ottagono che dà l'idea della spazialità, l'idea proprio di uno spazio enorme, un piccolo universo. La chiesa, tuttora consacrata, due volte all'anno si offre la messa, ecco l'altare con un'abside che è stata ampliata, giunta dopo, con quegli affreschi del XIII secolo, 700 anni fa. E poi i turchi coprono tutto e trasformano in moschea, avete visto fuori altre cose. Allora, foto dentro, foto fuori, bagno per chi vuole subito di là, e poi ce la gruppiamo per andare al bagno.
Il brano di cui ci ha parlato già la nostra guida, siamo ad Atti 16, versetti da 6 a seguenti, sono pochi versetti ma importantissimi. I versetti parlano dell'Asia Minore, Anatolia, non si chiamava ancora Turchia, sapete i turchi arrivano molto dopo, quindi è l'Asia greca, però era chiaro che era un altro continente, cioè i greci erano al di qua, al di là dal mare, ma era chiaro che era un altro continente, e così dice il testo degli Atti. Attraversarono quindi la Frigia e la regione della Galazia, dove adesso è Ankara, Ancira è la capitale della Galazia, quindi siamo al centro dell'Anatolia, avendo lo Spirito Santo vietato loro di predicare le parole nella provincia di Asia, la parola. Raggiunta la Misia, si dirigeno verso la Bitinia, che è la zona nord dell'Asia, verso il Mar Nero, ma lo Spirito di Gesù non lo permise loro, così attraversata la Misia discesero a Troade. Troade è il luogo che ricorda l'antica Troia, lo stesso nome Troia, Troade, della città antica. Durante la notte apparve a Paolo una visione, gli stava davanti un macedone e lo supplicava: passa in Macedonia e aiutaci. Dopo che ebbe avuto questa visione, subito cercammo di partire per la Macedonia, ritenendo che Dio ci aveva chiamati ad annunziarvi la parola del Signore. Allora, tre brevi note. Prima, a livello storico, notate che c'è un cambio di verbo. Cioè, prima si dice attraversarono la Frigia, poi si dice cercammo di partire noi. Cominciano le famose sezioni noi degli Atti, dove probabilmente l'autore degli Atti, cioè San Luca, sta insieme a San Paolo. Cioè, la prima parte degli Atti si dice Paolo e i suoi fecero, poi si dice partimmo. Allora, o Luca è venuto qui con Paolo, pensate alla cosa interessantissima, cioè l'evangelista Luca è sbarcato qui a Neapoli, oppure è comunque una fonte, cioè quello che ha scritto questo testo dice noi stavamo con Paolo, Paolo non era solo ma era con i fratelli, no? Seconda cosa interessantissima è questa docilità, cioè se voi guardate Paolo fa dei progetti, ma questi progetti vengono sempre cambiati, andiamo lì non ci riusciamo, andiamo lì siamo perseguitati, il Macedone, il sogno cambiamo, no? E sapete che nell'Antico Testamento, questo è interessantissimo anche per capire il rapporto uomo-donna, l'uomo non credente viene chiamato l'uomo dalla nuca dura perché non piega mai la testa. Io a volte faccio gli esperimenti, per esempio con i ragazzi, se voi prendete una persona e gli fate così, voi vi accorgete che alcuni vi pongono la testa, altri hanno la testa dura, cioè non si piegano mai, non perché, per esempio perché hanno paura, cioè non si lasciano andare, no? Lo Spirito chiede che tu ti lasci andare, cioè per seguire lo Spirito ti dice vai qui, però poi qui non si riesce, allora spostati. Allora se ci pensate è simile anche nel matrimonio, no? Se io dico io ti amo, sì, però lì non ci voglio venire, però l'estate non voglio stare con te, però gli fa troppo caldo, però questa cioè in realtà io non ti amo perché io non mi fido di te, no? I ragazzi dicono sempre allora sabato sera vieni con me, sì, ma dove andiamo? Sì, ma chi ci viene? Cioè non vogliono venire con te, vogliono venire con te se c'è quella cosa. Paolo è uno che è disponibile, è l'obbedienza, cioè Paolo sente il soffio dello Spirito e si lascia guidare da ciò che Dio chiede, cioè sente e obbedisce. L'obbedienza non è solo dei preti o dei monaci, eh? Cioè un uomo per stare con sua moglie deve obbedire alla moglie, bisogna obbedire alla realtà, c'è una malattia, c'è un problema, cioè bisogna obbedire, non si può fare sempre in testa propria, no? Terza e ultima cosa, che secondo me è importantissima per capire la catechesi noi oggi, gli appare questo Macedone, noi siamo in Macedonia, quindi gli appare, diciamo, lo spirito dell'Europa, se volete, lo spirito della Macedonia, che gli dice passa in Macedonia e aiutaci, cioè tu stai a Troade, stai dall'altra parte, adesso lascia perdere, lì è già evangelizzato, vieni di qua e aiutaci. Che cosa vuol dire che la Macedonia, cioè Paolo intuisce che la Macedonia ha bisogno del Vangelo, cioè c'è una mancanza, c'è una povertà. Io dico sempre, qualcuno di loro lo sa per voi, cioè noi per esempio nella catechesi sbagliamo quando noi ci preoccupiamo di fare i conti, le statistiche, se viene uno in più, uno in meno. Il problema è che i genitori, se non hanno la catechesi per i bambini, sono loro che stanno male, cioè noi dobbiamo far bene il Vangelo, la catechesi, perché i genitori chiedono di essere aiutati.
voi vedete che non appena si comincia a educare i bambini bene nella parrocchia, i genitori sono felici, perché sono loro che sono come pecore senza pastore. Cioè, no, oggi un genitore non sa cosa deve dire a un bambino, non sa dare una regola, non sa dire che c'è un valore, non sa dire se bisogna sposarsi, se bisogna amare i nonni, se bisogna... Cioè, c'è una esigenza, c'è una richiesta. A volte noi cristiani giochiamo in difensiva, come se fossimo preoccupati di noi. Il problema è che è il mondo che ha bisogno del Vangelo. Cioè, noi dobbiamo essere catechisti perché le persone chiedono, a volte non lo chiedono esplicitamente, sembra quasi che ce l'hanno sempre con noi, con il Papa, con i Vescovi, con i preti, però in realtà le persone hanno bisogno. E San Paolo dice: io vengo qui non perché a me semplicemente mi va di venire qui, ma perché loro hanno bisogno di me. Io sono convinto, lo ripeto, che un bambino impara a perdonare, impara a stare insieme, impara la speranza. Cioè, i bambini hanno bisogno di Dio. Il dramma delle famiglie è che non insegnano più Dio ai bambini, come se i bambini non ne avessero bisogno, no? Sembra che noi gli imponiamo una cosa, ma in realtà noi, se non li aiutiamo, non gli diamo il pane di cui hanno bisogno. Ripeto, provate a ricordarvi le domande che avete fatto da bambini, le domande dei bambini. Cioè, c'è la morte, c'è la guerra in Israele, in Palestina, ma vince il bene o vince il male? Ma la notte Dio è con me, sono solo. Il bambino ha bisogno di sentire parlare di Dio, poi dopo da adolescente litigherà con Dio, sono fatti, però ha bisogno, è un'esigenza del bambino. E se la scuola per esempio si dimentica di parlare di questo, è come se castrasse il bambino. Se lo lasciate esprimere, vi parla di Dio, vi fa delle domande su Dio. E questo è quello che avviene qui, no? Quindi Paolo sta laggiù, ha questo sogno, e allora decide, si piega, piega il collo, prende la barca, attraversa, e quell'immagine bellissima rappresenta lui che arriva e il Macedone lo accoglie perché ha bisogno di lui.
Bene. Giustissime, ottime le domande che riguardano prima tutto la geografia, dove siamo. Qui siamo in un punto molto molto particolare, perché fra pochi chilometri comincia, no, va tutto bene, la provincia della Tracia, e a 50 chilometri da qui c'è il confine bulgaro. Questa via che passa qui sotto porta verso Dramma, e poi a 20 chilometri comincia lo stato bulgaro, che loro da qui 50, ecco perché chiaramente arrivano loro. Lo zar, come vi dicevo, occupò questa parte, occupò Tessalonica nel 42 avanti Cristo, e poi parleremo per la battaglia di Farsalo, perché dopo domani passiamo a distanza di 15 chilometri, perché noi domani partiamo da Salonico, andremo verso la Macedonia dell'Ovest, invece qui siamo verso l'Est, entriamo in Tessalia, da dove derivano i famosi cavalli Tessali di Alessandro Magno. È una grande pianura, un lago di 25 milioni di anni fa. Vedremo la località di Farsalo. Invece qui, in questa bella pianura, hanno combattuto i due democratici, Bruto e Cassio, contro Ottaviano e Antonio. Vincono Ottaviano e Antonio nel 42 avanti Cristo, e dopo la vittoria nasce la frase: ci rivedremo a Filippi, città che, quanto arriva San Paolo, era grandissima, aveva 100.000 abitanti. Immaginate la sorpresa di questo San Paolo che viene qui. Guardate la piazza, è lunga più di 100 metri, una cosa eccezionale. Tutta la città murata di mura che arrivavano a 5 chilometri, salivano là sopra, scendevano dall'altra parte e circondavano tutta la città. E chiaramente, quando parlo di città di 100.000, o Corinto 150, o Atene addirittura 250.000, erano numeri altissimi, perché il nostro pianeta fino a 150 anni fa aveva 1 miliardo, nel 1929 2 miliardi, e oggi ne ha 7 miliardi, nonostante proprio la morte continua di migliaia di bambini al giorno, per capire che oggi c'è relativo benessere rispetto a quel periodo. Allora, chiaramente 100.000 era una città fortissima, fondata da Filippo II dopo la città di Crinives, sottomessa dai bulgari e dagli abitanti della Tracia. E questi qui, per chi lo diceva, sono i capitelli teodosiani che seguono, e poi passo la parola perché il tempo vola qui, e seguono il tipico capitello corinzio con la foglia di acanto. Dirò una cosa come nasce, poi basta perché il tempo vola. Il capitello corinzio ha una foglia, la foglia di acanto, pianta che c'è anche in Italia, una pianta alta 50 cm, foglie larghe, verdi e carnose, come quelle viste stamattina a San Demetrio, questo grande scultore Policleto che per la prima volta inventò quel capitello, si ispirò da questo fatto. Lui amava viaggiare, passare molto tempo della sua vita dove? Nei cimiteri. Rifletteva sulla morte, sulla persona, su ciò che avevano costruito durante la vita. E quando passa nel cimitero di Corinto e vide una tomba di una bambina che scriveva sopra 11 anni di età, si commuove e fa: ma perché è nata questa bimba? C'era bisogno che lei nascesse? Per fare che cosa? Per vivere 11 anni senza poter crescere, capire, vedere, viaggiare, amare, essere amata, contribuire? Assurdo. E vede che sopra quella tomba casualmente c'era una tale pianta, e con una leggera arietta come questa di questo momento si muovevano le foglie, e lui vede che a questo punto, e chiudo con una cosa molto bella di un grande storico, Plutarco, chiaramente fa: laddove la vita si è spenta giovane, la vita riappare in forma di pianta. Perché che significa vita? Significa energia. Allora la pianta si muove, c'è l'energia, io creo un capitello, metto la foglia di acanto e vi indico la vita, l'energia che continua. E sotto Teodosio questo capitello cambia forma e diventa molto bello, con queste foglie, una piccola trasformazione delle foglie di acanto. E chiudo con Plutarco che diceva: sono anziano. E molti sono disperati per via dell'età. Io sono contento perché finché ero bambino tutti mi dicevano che ero libero, e io adesso lo so che non ero, perché tutti aspettavano cose da me: devi far famiglia, sposarti, far figli, quello, mestiere, dimostrare capacità. Oggi per fortuna sono anziano, e ciò che avevo da dimostrare l'ho dimostrato a tutti quanti. Per fortuna oggi nessuno non chiede nulla da me, ma la vita mi ha lasciato una bella cosa: l'amore e l'esperienza, e la sfrutto. Adesso che nessuno non chiede, ho il tempo per fare le cose che voglio. Nell'arco di una giornata vivo ciò che vivevo prima, in arco di un anno. Spero che il Dio mi dia tanti giorni per vivere tanti anni. Una cosa molto elegante di un personaggio, in effetti, che arriva anche fin qui. Adesso la parola la merita.
Bene, e una cosa anche su Paolo, qui è la lettera ai Filippesi. Allora, noi sappiamo che Paolo è venuto due volte qui, è stato molto tempo, ma appunto per due volte ha fatto il viaggio da Troade a Neapolis, Cavala, e poi si è incamminato per la via Ignazia andando verso Atene. Quindi la prima volta ha fondato le comunità, la seconda volta è tornato a rafforzarle, e fra questi viaggi ha scritto delle lettere. La lettera ai Filippesi è una lettera più tardiva di Tessalonicesi, è scritta dalla prigionia, una lettera sicuramente autentica. Paolo è in prigione, vedremo che anche qui è stato in prigione, non si sa esattamente dove l'ha scritta, potrebbe essere la prigionia a Roma, quindi può darsi che questa volta scrive alla gente di qui da Roma addirittura, perché a Roma è sicuro che è stato messo in prigione, oppure potrebbe essere stata scritta da Efeso. Negli atti non si scrive che Paolo è stato in prigione a Efeso, però è chiaro che Paolo viene molto perseguitato, quindi potrebbe essere una lettera che arriva dal mare, sempre dalla penisola anatolica, no? E sulla prigionia torneremo, ma è interessante questa condizione, vedremo che è una lettera di gioia, spesso gli esegeti la chiamano lettera della gioia, è interessante che si può essere nella gioia pur essendo in prigione, e si può essere nella tristezza pur essendo liberi, quello che dicevamo prima, no? Perché una gioia per essere tale deve leggere anche alle prove della vita, no? Paolo è uno che è veramente forte dinanzi all'avversità, no? Noi abbiamo, questo è un altro grande problema, i nostri ragazzi, anche i nostri adulti, che si scoraggiano dinanzi a qualsiasi problema, ne parlavamo prima, no? Cioè, noi dobbiamo avere invece dei ragazzi che sanno un po' affrontare, e ne parlavamo con Roberto, cioè, e c'è un'idea di felicità talmente alta, sembra che tu non devi avere nessuna malattia, il mal di denti, il mal di testa, tua moglie deve fare tutto bene, che appena c'è un problema o c'è un mal di testa non posso più fare niente, la mia vita fa schifo. Cioè, le persone non sanno essere nella gioia affrontando un problema. È chiaro che un problema, no? Pensate, ci diceva negli anni, cioè chi di voi è più anziano, la signora Laura, sa bene, un tempo non si andava dal medico per qualsiasi cosa, non si pretendeva di avere qualsiasi vacanza, di avere la moglie o il marito più bello che c'è, cioè c'era un realismo dove tu sapevi, ecco, in Paolo questo è ancora più forte, cioè Paolo è in prigione, ma siccome ha la fede va bene lo stesso. Cioè, se Dio sta con me, se Dio mi guida in una missione che è seria, che è di amore, che è una cosa che ha un senso, c'è la prigione, che dobbiamo fare? Andiamo avanti lo stesso, cioè non c'è niente da fare, resistiamo, andiamo avanti e doneremo tutto quello che c'è da donare, no? È interessante che in questa lettera, mi voglio soffermare su questo, oltre che sulla gioia, su cui torno poi alla fine, c'è un inno famosissimo, che è un inno in cui si dice che Cristo ha fatto la kenosis, cioè si è come spogliato del vestito della divinità, pur restando Dio, si è spogliato per manifestarsi come uomo, perché noi incontrassimo la divinità nella sua umanità, e questo inno, notate bene, era un canto, cioè probabilmente, dicono gli studiosi, era un canto della comunità di Filippi, che forse lui ha poi cambiato, ha migliorato, forse gliel'ha insegnato lui stesso. Pensate, chi di voi è maestro di coro, voi sapete che la fede si insegna insegnando i canti. Io dicevo sempre ai miei catechisti, voi volete fare l'Avvento, il Natale, dovete insegnare un canto bello, volete fare il Natale con i bambini, dovete prendere un canto bellissimo sul Natale e insegnarglielo. Io per esempio a Santa Melania avevo imparato una ninna nanna delle novizie salesiane a Gesù bambino, e la notte di Natale tutti i bambini la cantavano agli adulti dopo l'omelia, cioè venivano con me e cantavano, perché il canto ti fa trasmettere la fede. Sapete che c'è un detto antico molto importante che è lex orandi, lex credendi. Cosa vuol dire? La legge della preghiera è la legge della fede, cioè quello che io prego vuol dire che è la verità della fede, cioè la preghiera è la chiave di comprensione della fede. A seconda di come io prego vuol dire che la fede è quella, e la lex orandi fa testo come il credo, no? Vi faccio un esempio prima di arrivare a Lino. Pensate, per esempio, voi sapete che nella Chiesa ortodossa di per sé non c'è la fede nel purgatorio, apparentemente, cioè loro dicono noi non crediamo nel purgatorio. I teologi cattolici e i papi però rispondono, guardate che non è vero, siamo d'accordo, perché voi pregate per i morti, voi offrite la messa per i morti, per il perdono dei peccati del no. Che cosa vuol dire? Che voi pensate che con la messa voi aiutate i vostri morti che sono in cielo. Cosa vuol dire? Che il vostro morto non è direttamente in paradiso, ma in qualche modo viene aiutato. Il fatto che voi avete questa lex orandi, cioè voi insegnate a offrire la messa per i morti, vuol dire che voi credete che ha un valore pregare per i morti. A noi questo basta, cioè la preghiera è la legge della fede, no? E allora sentite la grandezza di questo canto, siamo negli anni 56-58, cioè siamo, diciamo, forse 5 anni dopo la lettera ai Tessalonicesi, lo leggiamo secondo la nuova versione della Bibbia, lo legge Andrea, appena lo sentite che comincia, se no lo leggo io, abbiate in voi.
Abbiate in voi lo stesso sentimento che è stato in Cristo Gesù, il quale, essendo in forma di Dio, non riputò rapina l'essere uguale a Dio, ma annichilì se stesso prendendo forma di servo e divenendo simile agli uomini. Ed essendo trovato nell'esteriore come un uomo, abbassò se stesso, facendosi ubbidiente fino alla morte e alla morte della croce. Ed è perciò che Dio lo ha sovranamente innalzato e gli ha dato il nome che è al di sopra di ogni nome, affinché nel nome di Gesù si pieghi ogni ginocchio nei cieli, sulla terra e sotto la terra, e ogni lingua confessi che Gesù Cristo è il Signore, alla gloria di Dio Padre.
Allora notate che cosa si dice in questo testo che è antichissimo, prima ancora dei Vangeli, no? Cioè è chiaro fin dall'inizio che chi è Gesù? Gesù era uguale a Dio, nella forma di Dio, nella sostanza di Dio. Gesù era Dio, ma annichilì se stesso, si spogliò, e questa kenosis, si mise le vesti dell'uomo, assunse pienamente l'umanità, perché noi potessimo vedere che l'amore di Dio era realmente quell'amore che in quella carne umana si manifestava a noi, no? E c'è un brano, qui lo prendiamo dalle parole che usava Papa Benedetto, che ci aiuta a capire questo, è un brano che ha scritto lo scrittore Tolstoi. Tolstoi narra in un piccolo racconto di un sovrano severo che chiese ai suoi sacerdoti e sapienti di mostrargli Dio affinché egli potesse vederlo. I sapienti non furono in grado di appagare questo suo desiderio, perché tutti gli uomini vogliono vedere Dio, Socrate, Platone, Aristotele, i musulmani, gli atei, i buddisti e così via, no? Allora un pastore che stava giusto tornando dai campi si offrì di assumere il compito dei sacerdoti e dei sapienti, una persona semplice, San Paolo dirà che sono i semplici che accolgono la fede, che sanno capire Dio, no? Il re apprese da lui che i suoi occhi non erano sufficienti per vedere Dio, allora però egli volle almeno sapere che cosa Dio faceva. Per poter rispondere a questa tua domanda, disse il pastore al sovrano, dobbiamo scambiare i vestiti. Con esitazione, spinto tuttavia dalla curiosità per l'informazione attesa, il sovrano acconsentì. Consegnò i suoi vestiti regali al pastore e si fece rivestire del semplice abito dell'uomo povero. Ed ecco allora arrivare la risposta. Questo è ciò che Dio fa. Di fatto il figlio di Dio, commenta il Papa, Dio vero da Dio vero, ha lasciato il suo splendore divino, spogliò se stesso assumendo la condizione di servo e divenendo simile agli uomini, apparso in forma umana, umiliò se stesso fino alla morte di croce. Allora, chi è Cristo? Cristo è veramente Dio? Cristo non è un rabbino, non è Paolo, ce l'ha chiarissimo, è veramente Dio, ma che per mostrare la grandezza dell'amore di Dio si è spogliato della gloria che meriterebbe e si è messo gli abiti, pensate al re che si mette gli abiti di un pezzente, e poi vedremo nel battesimo, il battesimo è il contrario, noi pezzenti veniamo rivestiti delle vesti del re, cioè noi veniamo rivestiti della grandezza divina. Ecco, in questo canto c'è già tutta la cristologia, cioè già in Paolo, ma già in Marco, in Matteo, in Luca, in Giovanni, negli Atti, è evidente che Dio è veramente, Gesù è veramente Dio, Dio non è solamente il Padre, ma questo Figlio ci ha portato l'amore. E c'è un'espressione che a me piace molto, la usava Benedetto XVI nel libro Gesù di Nazareth. Se voi alla fine voi chiedete, vi domandate, ma Gesù che ci ha portato di nuovo? Ci ha portato il perdono? Certo, da quando Gesù c'è noi perdoniamo, cioè è chiaro che il mondo cristiano, ortodosso e cattolico e protestante conosce il perdono come nessun'altra religione. Ci ha portato la dignità della donna? Certo, la donna, la Maddalena, Maria, sono così esaltate, certo che questo è il cristianesimo. Ci ha portato il rispetto, ci ha portato il valore della cultura e della fede, certo, ma non è questo ciò che ci ha portato Gesù. Gesù ci ha portato Dio, cioè la cosa importante, la vera novità, prima che Gesù venisse, gli uomini pensavano che Dio c'era ma era lontano, non poteva mettere le vesti del servo, non poteva annichilirsi a farsi bambino, c'è uno gnostico che diceva, un marcionita, io non posso sopportare i pannolini di Gesù, toglietemi via dal Vangelo di Luca i pannolini di Gesù, cioè che Gesù fa la cacca, fa la pipì, che Gesù è piccolo, che Gesù è crocifisso, che Gesù tocca una donna per guarirla, che Gesù abbraccia, Gesù è amico di Lazzaro, io non posso sopportare questa piccolezza, io voglio solo il trascendente. Gesù, il trascendente Dio, lo ha portato, veramente lui Dio, figlio di Dio, ha portato nella piccolezza della vita, nell'umanità, l'incarnazione, questa realtà. E per questo noi crediamo non in un libro, ma crediamo nel figlio di Dio che si è fatto carne. Ecco, noi non sappiamo ancora una volta, a me piace, sicuramente Paolo è stato nell'Agorà, sicuramente ha fatto la via Ignazia, sicuramente è entrato dalla porta, come ci ha detto la guida, ma lui è stato due volte qui. Voi dovunque andate potete immaginarvi San Paolo e potete immaginarvi la comunità che canta dentro una casa questo inno e gli arriva una lettera e si sente recitato l'inno che loro cantavano, in cui Paolo gli ricorda, voi avete creduto che Gesù è Dio, uguale a Dio, che si è spogliato. Ecco, provate anche camminando nei momenti di silenzio a immaginare questo annuncio nuovo che cambia veramente la storia dell'Europa, e siccome Gesù è così poi cambia tutto, la morale, la cultura, la vita, ma cambia perché Gesù è questo.
cose, guardiamo una bella costruzione, non va tutto bene, di pianta ottagonale. Qui possiamo vedere le sovrapposizioni dei vari periodi. Per esempio, noi domani andremo per vedere tombe macedoni. Lo stesso c'erano qui sotto. Allora, qualcuno andando giù potrà vedere delle tombe macedoni. Sopra allora costruirono tante altre cose per arrivare nel V secolo per avere la prima chiesa dedicata a San Paolo in tutto questo centro, che era il centro episcopale con un battistero, che lo vedremo là, dove la fonte ha la forma della croce. Allora così vediamo i mosaici del V secolo dopo Cristo, poi un'altra fase nel VII secolo dopo Cristo, l'ottagono, la pavimentazione del VII secolo, il colonnato intorno e la parte principale, eccola, con l'altare. Allora, questa chiesa era la chiesa più importante dedicata a San Paolo. Non a caso, in questo mosaico però, è tutto originale tranne questa parte. Hanno tolto l'originale, lo portarono al museo e qui c'è una copia fedele, dove scrive qui Pavlos. In greco, Pavlos significa Paolo. E vediamo allora la scritta originale, dove siamo sicuri che il monumento era dedicato a lui.
Ecco. C'è un terremoto che passa tutta la città.
Allora i motivi sono stati tanti, il terremoto uno dei tanti, poi ovviamente vi ricordate molto bene, e io ero presente, con Andrea ve lo ricorda, San Paolo Giovanni II è stato ad Atene nel 2001 e chiese chiaramente, prima di tutto, perdono dalle crociate, e poi continua e chiese perdono, chiaramente, dei nostri antenati che hanno invaso i centri pagani, Acropoli, costrinse il nostro, diciamo, non patriarca, arcivescovo di Atene, il vero capo della chiesa ortodossa, Christodoulos, che lui è stato come monaco in uno dei monasteri che andremo domani, nel monastero di Varlam, e gli fa: lei eminenza cosa farà? E fa: chiedo anch'io perdono per i crimini dei nostri antenati. Allora, tutti questi centri in prima fase vengono distrutti dai nostri antenati, poi costruiscono i nostri antenati e arrivano i popoli dei paesi vicini della penisola balcanica e distruggono. Poi vari terremoti e altre cose completarono, diciamo, la distruzione.
E nessuno ha chiesto da dove i terremoti vanno.
Pavlos, questa è la parola. Ecco, questa qui, Pavlos. Pavlos. E qui Procopio è uno degli episcopi del posto. E vediamo, guardando il battistero, ecco la croce. Lì andiamo dopo, ecco. Questa, una fonte battesimale del VII secolo dopo Cristo, ha la forma della croce, l'immersione avveniva direttamente lì dentro, no? Tre volte l'immersione del bambino.
O dell'adulto.
O dell'adulto anche, ma di solito però, diciamo, avviene quanto il bambino ha un anno, da 8 mesi a un anno di solito, poi sì, anche più tardi.
Allora, vediamo un ultimo aspetto delle lettere filippesi, che è l'aspetto della gioia. Viene chiamata lettera della gioia proprio perché, pur essendo scritta nella prigionia, abbiamo visto la prigione dove forse lui è stato, San Paolo è stato imprigionato tante volte, lo hanno lapidato, è naufragato, ne ha fatte di tutti i colori, però lui invita alla gioia, le parole sono famosissime, siamo al capitolo 4, versetti 4 seguenti: rallegratevi nel Signore sempre, ve lo ripeto, tanto ancora, rallegratevi. La vostra affabilità sia nota a tutti gli uomini. Il Signore è vicino, non angustiatevi per nulla, ma in ogni necessità esponete a Dio le vostre richieste con preghiere, suppliche e ringraziamenti. E la pace di Dio, che sorpassa ogni intelligenza, custodirà i vostri cuori, i vostri pensieri in Cristo Gesù. Paolo evidentemente sentiva il bisogno di dire a questa comunità di essere nella gioia, e se ci pensate questo è un messaggio grande. Anche Papa Francesco sta insistendo molto su questo. Dicevo, non voglio vedere quelle facce di preti con l'aceto in salamoia, cioè che sono sempre io sono felice, che gioia il Vangelo è una cosa bellissima, cioè li vedi che sono tristi, arrabbiati, e vedono un bambino e cioè la gioia è proprio la pace che deriva nella difficoltà da sapere che c'è il Signore e che c'è bisogno di noi, no? E commentando questo testo, una volta mi era venuto in mente un brano molto bello di San Tommaso d'Aquino, un santo nostro, che dice questa cosa proprio commentando San Paolo: siate nella gioia. Questo sentimento è necessario perché voi siate giusti e virtuosi, perché nessuno è tale se non si rallegra delle opere virtuose e giusti. Cioè, una persona veramente giusta è felice di essere giusto. Se uno è cristiano ma dice, ma che mannaggia a me, che devo ora sopportare mia moglie, devo sopportare... Cioè, non è veramente nella gioia. E veramente ci deve rallegrare continuamente, perché la gioia conserva l'uomo nell'habitus del bene. Nessuno infatti può rimanere a lungo in ciò che lo rattrista. Questo è interessantissimo, cioè se io sto sempre in una cosa triste, prima o poi la lascio. Si dice per esempio dei tedeschi pubblici virtù e vizi privati, perché se tu sei obbligato sempre a fare il bene ma non sei felice, alla fine poi sbrocchi, no? Cioè serve una gioia che nonostante la fatica, la difficoltà, il pianto, le lacrime, ma una gioia di dire questa è la via giusta, questo è il bene. Il bene è il bene più la gioia di sapere che è il bene. Bene. L'incontro qui ha due parti, la parte più bella è la seconda, è la messa affidata a Don Alberto, che presiderà l'Eucaristia e ci farà vivere il rinnovo delle promesse battesimali, e poi una piccola introduzione la faccio io leggendovi i versetti del battesimo della prima cristiana in Europa, appunto qui al Fiume. E siamo al capitolo 16 sempre degli Atti, versetto 11 seguenti. Salpati a Troade facemmo vela verso Samotracia e il giorno dopo verso Neapoli. Quindi facemmo vela a Neapoli, Cavala, poi a Filippi, colonia romana e città del primo distretto della Macedonia. Quindi Paolo arriva con probabilmente Luca e altri cristiani. Restammo in questa città alcuni giorni. Il sabato uscimmo fuori della porta lungo il fiume, dove ritenevamo che si facesse la preghiera. Quindi c'era qui vicino, lungo il fiume, una sinagoga di preghiera dei fedeli ebrei. E sedutici rivolgemmo la parola alle donne colà riunite. Evidentemente era un luogo dove si riunivano le donne. Sapete che nella sinagoga ebraica le donne pregano in maniera separata dagli uomini, e qui Paolo si rivolge alle donne, cosa interessantissima. C'era ad ascoltare anche una donna di nome Lidia, commerciante di porpora, della città di Tiatira. Tiatira è una delle chiese dell'Apocalisse dall'altra parte, oltre Troade, insomma in Asia Minore. Una credente in Dio. E il Signore le aprì il cuore per aderire alle parole di Paolo. Dopo essere stata battezzata insieme alla sua famiglia, ci invitò: se avete giudicato che io sia fedele al Signore, venite ad abitare nella mia casa. E ci costrinse ad accettare. Allora, a parte alcune battute, no? È la donna tipica che dice: venite, se non venite a cena io mi offendo con i preti, eccetera, no? Ma qui si compie un evento di grazia, cioè, vedete la novità del Vangelo: Paolo si rivolge alle donne e una donna decide la fede, indipendentemente, se volete, dal marito. Non sappiamo se era vedova, ma di sicuro aveva famiglia, aveva dei figli, aveva dei parenti, dei nipoti, e si battezzarono tutti insieme. Noi sappiamo che la Chiesa antica, se si battezzava un adulto, si battezzavano anche i bambini e anche i neonati. Il battesimo dei bambini non è costantiniano, ma è originario.
anzi ai tempi di Costantino non ci si battezza, cioè si diventa catecumeni e i bambini aspettano poi fino a 30 anni per battezzarsi, ma quando Agostino, Paolino di Nola si battezzano da grandi, rimproveranno se stessi e diranno alle papà e alle mamme: tornate a battezzare da piccoli come era tradizione apostolica, no? E avete il carattere di una donna che porta tutta la famiglia alla fede, e soprattutto mi interessa sottolineare questo riprendendo le parole che abbiamo detto, come Dio si fa uomo prendendo la nostra carne, cioè Dio si riveste veramente della carne, quasi nasconde la sua divinità nella nostra carne, così nel battesimo in realtà si nasconde la nostra carne nella divinità di Dio. Noi veramente riceviamo la natura divina, cioè non è che entra in noi qualcosa, la grazia non è qualcosa, ma è il fatto che noi riceviamo la vita stessa di Dio, la sua grazia, la sua vita eterna, la sua capacità di amare, la relazione di amore che Dio ha, ci viene donata questa grazia divina. Quindi nell'incarnazione Dio si fa uomo, nel battesimo noi veniamo fatti dei, veniamo uniti a Dio, no? E qui avviene proprio il battesimo della prima cristiana d'Europa. Tutti i grandi inizi hanno una piccola cosa, si comincia con un bambino, con una donna, con un adulto, con un prete, con un parroco, eccetera, e poi da qui cambia veramente la storia d'Europa, cioè cambia tutta la storia di millenni e cambia la storia eterna, cioè noi entriamo nella vita divina.
Intanto io dico qualcosa.
Sì, sì, in ogni caso, adesso proprio sentirete cose sul Monte Athos, nel frattempo appena arriviamo nel punto giusto per vederlo, io vi indico questo monte Athos o Agion Oros, monte.
Dire alcune cose, anche se è veramente molto difficile parlare del Monte Athos, ma è una cosa così grande e importante che mi piace anche a me da prete cattolico dire qualcosa sulla grandezza di questo monte, anche se non ci possiamo andare, però almeno cominciate a capire qualcosa e rifiutate queste critiche sciocche perché le donne sì, perché cioè noi dobbiamo guardare molto oltre i problemi immediati, no? Innanzitutto il monte Athos non è un monastero, ci diceva benissimo la guida, è un'intera penisola, è la penisola più ad est delle tre dita della Calcidica ed è molto lungo e ha questo monte che è l'apice verso sud, cioè finisce con un monte su cui i monaci salgono tutti in processione nella festa della Madonna, nella festa della Trasfigurazione, e ci vivono dentro, se si pensa, almeno 2000 monaci, 3000 monaci in 20 monasteri e c'erano 1500 eremiti, cioè quindi sono monasteri molto grandi, per esempio di 100 monaci, e la maggior parte sono greci, ce n'è almeno uno russo, almeno uno serbo, cioè è un punto di riferimento per tutta l'ortodossia e fanno continuamente giovani, cioè voi andate lì, trovate ragazzi di 18 anni, 20 anni che fanno noviziato, vanno tantissime persone in pellegrinaggio a confessarsi, le ragazze ortodosse si confessa soprattutto dai monaci, si va a chiedere a Dio una direzione spirituale, eccetera, no? E poi ci sono proprio queste persone poverissime, gli eremiti, che vivono per esempio da soli, hanno una piccola casupola sul monte, non so, a 1000 metri sul livello del mare, e stanno da soli, mangiano le bacche cioè coltivano quello che hanno, quattro cose, no? La tradizione vuole che, è una tradizione pia, bella, però fa capire come si leghi tutto sempre alla storia neotestamentaria, che la Madonna stessa vi sia approdata mentre andava a trovare Santa Maria Maddalena che noi festeggiamo oggi. Era con San Giovanni Evangelista, dice la tradizione, a Efeso, e la Maddalena era in una delle isole greche, ci fu una tempesta e lei arrivò lì, trovò questo monte talmente bello che chiese a Gesù la grazia di darglielo come suo giardino, quindi viene chiamato anche il giardino della Madonna il Monte Athos. C'è una grande venerazione della Madonna in tutti quanti i monasteri, come in tutta quanta la chiesa ortodossa, no? E Gesù acconsentì, disse: chi verrà qui a pregare avrà la salvezza. E però noi abbiamo, diciamo, una certezza di un'abitazione nel Monte Athos a partire dalla crisi iconoclasta, di cui poi parleremo meglio. Cioè, praticamente l'imperatore di Costantinopoli, Costantinopoli era la città che comandava qui, adesso è strano, è un paradosso che ci sia un confine, cioè che ci sia l'arcivescovo di Atene e il patriarca di Costantinopoli, perché in realtà prima era il patriarca di Costantinopoli che guidava la chiesa greca, no? Allora, a quei tempi l'imperatore decise di distruggere le immagini, cioè decise che fu un atto molto grave, contrario a tutta la tradizione. Lui disse: venerare le icone, venerare le immagini vuol dire venerare degli idoli. Paragonò le icone agli idoli pagani, non ti farai immagine di Dio dell'Antico Testamento, e quindi cominciò, a partire dal Cristo che era all'ingresso del palazzo imperiale di Costantinopoli, distruggere questa immagine e obbligò il patriarca di Costantinopoli a seguirlo, ma ci furono dei patriarchi come San Germano di Costantinopoli che invece lottarono in maniera fortissima a favore delle icone. Addirittura, vi ricordate, quando siamo stati a Istanbul, Costantinopoli, vi ho raccontato dei famosi monaci detti oigrattoi, che sono sepolti dentro San Salvatore in Cora, in cui l'imperatore gli fece incidere con il fuoco dei versi contro le icone sulla pelle, loro viventi, una tortura terribile, perché erano a favore delle icone e lui era contrario a chiunque diciamo venerava le icone, no? Quindi l'imperatore fu durissimo, no? Allora molti monaci scapparono al Monte Athos, molti scapparono in Calabria, in Sicilia, molti scapparono a Roma. Ed è uno dei grandi momenti di vicinanza, di alleanza, fu Roma a difendere le icone, cioè il patriarca era sottomesso dall'imperatore, invece il Papa, che era anche lui suddito dell'imperatore, però era libero perché era lontano, l'imperatore non ce la faceva andare contro, fra l'altro gli arabi stavano già attaccando Costantinopoli, l'assediarono per 4 anni consecutivi, già nel 717 circa, quindi alla fine il Papa riuscì a trionfare tramite i suoi messi, ma trionfarono i monaci con lui, no? Però ecco, il Monte Athos cominciò a essere abitato da questi fuoriusciti. E poi abbiamo la prima figura storica che è importantissima, che è un grande eremita che si chiama San Pietro Latonita. Siamo nel IX secolo, lui è vissuto fra l'816 e l'886, e c'è una sua famosa storia, una sua biografia, che non è, in realtà non è la sua storia, ma è la presentazione spirituale della sua vita, e la storia si basa sulle 4 grandi tentazioni che lui ha dovuto affrontare da parte del diavolo. La prima e la seconda sono gli attacchi fisici, cioè il diavolo cerca di farlo ammalare, poi gli manda degli animali, dei serpenti, eccetera. La terza tentazione è già, noi la sentiamo moltissimo vicino a noi, gli manda il diavolo si presenta sotto un padre spirituale, un teologo, che gli dice: ma cosa serve vivere da solo sul Monte Athos? È molto più importante fare del bene a una persona, vale più che pregare. Cioè, vai verso la gente, se aiuterai, farai un solo gesto di carità, in realtà servirai più a Dio, all'umanità, che non se starai a pregare. E il monaco, San Pietro Latonita, si accorge che questa invece è la tentazione del diavolo, perché il mondo ha bisogno di uomini che testimoniano alle famiglie, agli sposati, a chi è in crisi, ai guerrieri, eccetera, che c'è qualcuno che prega per loro, che c'è qualcuno che cerca Dio. Lo stesso avviene in Occidente con San Benedetto, cioè il monachesimo annunzia che la ricerca di Dio è più importante della carità concreta, anzi, se non c'è chi cerca Dio, la carità muore, cioè non si riesce più a vivere la carità se non c'è la ricerca di Dio, no? E poi la terza tentazione è quella della santità, il diavolo gli dice: vai in giro per il mondo a mostrare la tua santità e tutti quanti si convertiranno, e lui gli risponde: no, io ho promesso che starò qui per sempre, sono un umile servo della Madonna, se la Madonna non viene a dirmi di andare via da qua, io non me ne vado via. E si scopre il valore della quella che noi chiamiamo la stanzialità, cioè un monaco, così come un prete, così come un marito, una moglie, un padre, è fedele al luogo che ha scelto. Un marito deve voler bene ai suoi figli, non può dire sì ma io vado da un'altra parte, così un prete deve voler bene a quella diocesi, così un monaco deve voler bene al suo monastero, cioè c'è la tentazione di andare sempre altrove, di dire io sarò felice, sarò più utile, e invece bisogna scegliere il luogo dove si sta. Poi viene una figura successiva, Sant'Atanasio Latonita, che è invece il primo fondatore della vita comune. Il monachesimo antico ha conosciuto fin da Sant'Antonio Abate nel deserto egiziano copto due forme di monachesimo: l'eremitaggio e la vita comune, la vita nell'avre, cioè la vita dove si fa la vita comune, la vita cosiddetta cenobitica, koinos bios, c'è da cui cenobio, cioè dove le persone cercano Dio amandosi. E nelle due tradizioni orientale e occidentale è maturata la convinzione che per certi aspetti la vita cenobitica è più perfetta, perché si affronta anche la fatica della comunione con gli altri, e insieme è una preparazione alla vita eremitica. Cioè, se io non so stare con gli altri, se vado da solo sul monte divento pazzo. Cioè, io devo abituarmi ad amare i fratelli. Se io non amo i fratelli, poi dopo impazzisco, e nelle nostre parrocchie noi abbiamo tanti che non vogliono mai stare con gli altri, ma vogliono fare tutte le preghiere di questo mondo, e noi sappiamo che dobbiamo rimandarli ogni tanto a casa loro a fare i loro servizi, perché altrimenti i mariti o le mogli di questi impazziscono. E pian piano in questa storia il monte Athos diventa la roccaforte della fede. Una volta Ratzinger, quando era cardinale della dottrina della fede, disse una cosa interessantissima. Disse: noi occidentali abbiamo bisogno della dottrina della fede che dice cosa è eresia, cosa è vero, eccetera, ma questa non è necessaria per la Chiesa, cioè non è necessario per essere fedeli a Gesù. Per esempio l'ortodossia non ne ha bisogno, perché? Perché ha il monachesimo. Cioè, quando la società va verso una cosa pericolosa, i monaci puntano i piedi e dicono: questo è contro Gesù. E quindi il monachesimo svolge il ruolo, fra i tanti ruoli nell'ortodossia, anche di custode della fede. E qui ritorniamo a quello che dicevamo oggi della lex orandi, lex credendi, cioè il monachesimo conserva la liturgia, conserva la fede, conserva i Vangeli, conserva la confessione, conserva la preghiera, cioè il punto di riferimento per cui l'uomo, anche se è sbandato, tornando poi lì recupera tutto quanto i suoi valori. In particolare, appunto, il valore più grande che testimonia il Monte Athos è il rapporto con Dio. In particolare nel Monte Athos si è affermata la tradizione cosiddetta esicastica. L'esicasmo, esichia in greco, non so come si dica in greco moderno, esichia forse, esichia, o la aspira, esichia vuol dire pace, tranquillità, cioè l'uomo pacifico ma in pace perché è in comunione con Dio. Cioè è una pace che non è semplicemente perché dormo 7 ore, ma io sono in pace anche mentre intorno c'è la guerra, perché so che esiste la provvidenza. È una pace con una serenità profonda nel cuore, e l'esicasmo in particolare nel Monte Athos ha costruito quella che si chiama la preghiera del cuore, cioè la preghiera in cui che cerca di realizzare il comando di Tessalonicesi: pregate incessantemente. Cioè i monaci del Monte Athos si sono domandati: ma quando San Paolo diceva pregate senza interruzione, come faccio io a pregare se devo parlare con mio figlio? Io devo cucinare il minestrone, devo fare la pasta asciutta, devo friggere le zucchine, io posso pregare mentre cucino? E allora la tradizione dell'esicasmo ha imparato quella che si chiama la preghiera del cuore, cioè ripetere continuamente la preghiera: Signore Gesù, abbi pietà di me peccatore, qualsiasi cosa tu stai facendo. Cioè tu incontri una persona, l'abbracci, vedi un amico, bevi il vino, mangi le salsicce, oppure ti disperi, piangi perché è morto un amico, ma in quel momento tu preghi, cioè vivi il dolore e la gioia, ma avendo sempre il profondo della tua anima che è legata a Dio. Non è facile vivere questo, come voi sapete, ma voi sapete che io penso sia il desiderio che abbiamo tutti. Cioè a noi ci piacerebbe stare con la ragazza che noi amiamo, stare con l'amico, stare, fare i compiti, fare una tesi di laurea, scrivere una, e dire: questo Signore io lo faccio fidandomi della tua provvidenza. Cioè non è una cosa che non c'entra con te, io la vivo stando con te, stando pienamente dentro la cosa che noi facciamo.
Poi viene la grande figura del Monte Athos, che è un personaggio per certi aspetti anche discusso e che ha creato anche tensioni, ci sono tuttora tensioni su questa figura, ma va capita bene e è di una grandezza enorme, che è San Gregorio Palamas, che è sepolto a Tessalonica. San Gregorio Palamas è uno che ebbe delle grandi polemiche con la Chiesa Cattolica, ma in realtà, per dire una cosa che è molto importante, Gregorio Palamas voleva dire che, e forse non si intendevano anche per la lingua, perché è diverso il greco dal latino, cioè, che noi nella fede riceviamo la grazia increata. Scusate, lo accenno, un discorso complicatissimo, mi interessa solo farvi capire almeno un barlume del problema, ma ripeto, no. Cioè, lui temeva che noi cattolici latini, dicendo che Dio ci dà la grazia nel battesimo, ci dà la grazia per fare le opere buone, ci dà la grazia nel matrimonio, intendessimo per grazia non lo Spirito Santo stesso, cioè la presenza di Dio in noi, ma una cosa depotenziata, una grazia creata, cioè Dio ti dà la grazia, Dio ti dà un aiuto, ma Dio resta da una parte e tu resti da un'altra. Invece Gregorio Palamas dice: Dio è talmente capace, perché grande si può fare piccolo, come si è incarnato, è capace di divinizzarti. Cioè, sebbene tu non sia Dio, sarebbe una bestemmia dire, come dice la New Age, tu sei Dio, tu non sei Dio manco per niente, tu sei una creatura piccola, piena di peccati, ti arrabbi, sei geloso, sei pieno di meschinità, ma nella sua grandezza Dio è capace di darti veramente se stesso. La grazia non è una cosa diversa da Dio, ma Dio nella grazia ti dà se stesso. E appunto non ci sono state le incomprensioni, perché Gregorio Palamas pensava che Tommaso d'Aquino parlasse semplicemente di grazia creata, e gli occidentali pensavano che Gregorio Palamas intendesse solamente qualcosa di talmente grande che l'uomo non poteva tenere. È interessante che nel... arriviamo quasi alla fine, scusatemi, ma ne approfitto. Sul Monte Athos ci sono stati dei latini fino al 1400, fino al concilio di Lione, Firenze, quando si cercò l'ultima vicinanza con la Chiesa Cattolica. E sapete, questa è una cosa importante, le crociate non furono solo un atto dei latini, poi ne parleremo se volete di questo, ma fu l'imperatore d'Oriente a chiedere le crociate, e le chiese perché capiva che i turchi stavano per conquistarli. I crociati dovevano venire in Oriente per liberare il Santo Sepolcro, non per fare una guerra contro l'Islam, ma solo per liberare il Santo Sepolcro, e dovevano venire per difendere l'imperatore d'Oriente che era attaccato dai turchi. Le crociate non sono contro gli arabi, ma sono contro i turchi. Questo è un errore gravissimo che si fa notare nella storia, no? Ma i crociati fecero un errore gravissimo per colpa dei veneziani, il Papa li rimproverò gravemente. Nel 1204 presero Costantinopoli, cioè al posto di essere gli alleati dei greci diventarono i nemici, per cui per 60 anni i latini comandarono sulla Grecia, su Costantinopoli, fecero dei danni incredibili, portarono via per esempio i famosi 4 cavalli di San Marco, che erano i cavalli del palazzo imperiale di Costantinopoli, e così via, no? Ma fino al 1400, nonostante questo, c'era un monastero latino benedettino al Monte Athos, proprio perché si pregò nelle due lingue. Il concilio di Lione Firenze cercò l'unità, ma fallì. Comunque l'ultima messa a Costantinopoli, prima che i turchi entrassero, uccidessero e facessero il massacro, fu celebrata da latini e greci insieme nella Santa Sofia. Ci fu un momento dove i soldati dell'una e dell'altra parte, cioè i soldati alleati cristiani che difendevano la città, c'erano dei genovesi e dei veneziani a fianco, soprattutto i genovesi a fianco dei greci, celebrarono la messa insieme. Il Monte Athos ebbe un risveglio, perché il potere turco lo fece in qualche modo indebolire la presenza, ma non finì mai. Nel XVIII secolo, nel 1680, c'è un risveglio legato alla cosiddetta filocalia. La filocalia è un libro, filocalia vuol dire l'amicizia
la bellezza, amore per la bellezza, la philos kalia è la bellezza, in realtà philos kalia è un florilegio, cioè un libro dove sono messe le frasi più importanti scritte dai santi e dai teologi del Monte Athos. È un libro che insegna a pregare, insegna a vincere le tentazioni del male, con tutti gli insegnamenti sulla preghiera, il Padre Nostro, eccetera, un libro anche molto complicato, però bellissimo. Fu riscoperto e a partire da questo libro si fu una grande rinascita spirituale, il Monte Athos divenne un punto di riferimento per i greci occupati dai turchi, cioè i monaci erano la certezza della fede, la bellezza della fede in un paese che non poteva liberamente esprimere tutta la grandezza della fede. Pensate per esempio nella Filocalia si comincia a ridire che è bello fare la comunione frequente, cioè precedentemente, come era anche nella Chiesa Cattolica, la comunione si faceva in maniera molto rada, si faceva solo ogni tanto. I monaci della Filocalia, fra le varie cose, dicono: se è possibile, se siete in grazia di Dio, per avere la grazia di Dio, fate la comunione tutti quanti i giorni, fate la comunione quotidiana, andate a messa tutti i giorni, perché questo è importante. E al Monte Athos sono vissuti tantissimi santi e continuano ad esserci dei santi ancora oggi. Uno dei santi più semplici e più famosi che è conosciuto del Monte Athos ed è stato reso famoso in Italia dalla comunità di Bose è San Silvano del Monte Athos, un monaco russo vissuto nel monastero russo, che era una persona che ha conosciuto il peccato. Lui era un musicista, ha conosciuto un peccato in maniera molto grave. Lui suonava, aveva uno strumento, andava in giro nei villaggi a suonare e a un certo punto due persone lo presero in giro e gli rubarono il suo strumento. Lui li inseguì, sguainò la spada e trafisse uno pensando di averlo ucciso, poi invece scoprì che questa persona si era salvata e lui si rese conto di quanto è facile per l'uomo fare del male agli altri e allora decise per penitenza di questo peccato gravissimo di farsi monaco al Monte Athos. È simile alla storia di Fra Cristoforo nei Progressi Sposi, una storia bellissima, no? Di un uomo orgoglioso che non vuole cedere il passo, eccetera, e poi scopre invece la misericordia di Dio, no? E San Silvano a Monte Athos è famoso per questa frase, perché il tentatore, il diavolo, diceva sempre: o tu sei un peccatore, oppure se sei un peccatore non hai scampo, non ce la potrai fare, non ti puoi salvare, se invece ti credi santo, ti credi bravo, allora sei orgoglioso e quindi sei lontano da Dio. E lui invece ricevette da Gesù questa frase: tieni il tuo cuore agli inferi e non disperare. Ecco il Monte Athos, se voi lo guardate, in fondo, in fondo, in fondo, vedrete una penisola che emerge dietro la montagna, perché è la penisola dietro questa montagna. Quello è tutto una lunghissima periodo di 20 km con questo Monte Athos che è alto più di 1000 metri, non so esattamente quanto è alto il Monte Athos.
Addirittura proprio 2013
metri alto il Monte Athos, sta in fondo andando verso il sud della penisola, no? E allora lui appunto lui visse certo di essere peccatore, ma sereno perché la misericordia di Dio era più grande del suo peccato, cioè siccome Dio è buono io ho peccato, ma se io riconosco il mio peccato, se io sono pentito, la grazia di Dio mi fa smettere di avere paura dell'inferno. È la vittoria della misericordia. Pensate a quanto è simile alle parole di Papa Francesco, a Santa Faustina Kowalska, la divina misericordia, cioè la misericordia di Dio è così grande che se tu ti metti nelle sue braccia puoi stare agli inferi ma essere sereno lo stesso, no? E quindi dette queste poche cose per dirvi la grandezza, cioè veramente il Monte Athos supera la Grecia stessa ed è un punto di riferimento per tutto quanto il mondo ortodosso ed è un invito alla santità. Continuamente nascono nuovi santi che invitano i laici, gli sposati, eccetera, a essere persone che cercano Dio nella loro vita. Leggo ancora questa frase, racconta San Silvano che il diavolo gli apparse e gli disse: io amo gli ambiziosi, saranno mia proprietà, tu sei ambizioso e perciò ti prenderò con me. Ma io gli risposi: sono il peggiore di tutti. Satana allora immediatamente sparì. Cioè, quando l'uomo riconosce il suo limite, il male in qualche modo è già redento. Cioè, l'uomo riconosce che ha bisogno di Dio e la sua umiltà, la sua mettersi piccolo dinanzi a Dio, già in qualche modo lo salva.
Cosa di invece che mi ero dimenticato di Filippi, non lo leggiamo, ma se voi leggete gli atti di Filippi, a Filippi succede un'altra cosa dopo il battesimo di Lidia che è interessantissimo, cioè negli atti c'è la magia. Il mondo greco antico, così come il mondo moderno, è misteriosamente legato alla magia. Voi sapete che ci sono moltissimi italiani che sono, si dicono atei, e poi si fanno fare le carte dagli zingari. C'hanno la moglie che non sanno se la tradisce o il marito, e vanno a chiederlo, guardate, è una cosa terribile, la magia è una cosa pericolosissima, vanno a chiederlo al necromante, a quello che si fa la pubblicità sulla la rete televisiva, scrausa, che legge le carte, ti dice io ti posso dire se tuo figlio troverà denaro. Cioè la gente, non avendo fede nella provvidenza, si attacca alle cose più vergognose, no? Allora a Filippi c'era la figlia di un'altra persona che prediceva la vita agli altri, cioè faceva la maga, esattamente come le maghe di oggi, gli diceva stai tranquillo, oppure gli leggeva le carte, no, attento che tuo marito ti tradisce, ti do questo filtro, se tu bevi questa cosa con il rospo, il rinoceronte e il rosmarino, tuo marito ti troverà più bella, eccetera, eccetera, no? Questa donna e i parenti facevano i soldi tramite questo, perché la magia fa guadagnare un sacco di soldi, no? Quindi lei faceva queste cose, prediceva la vita agli altri e tutti i parenti si beccavano i soldi di questa. Paolo passa, questa donna va verso Paolo, di nuovo è una donna, interessante, e in qualche modo la sua profezia pagana le fa dire: benvenuto l'inviato di Dio, tramite te la salvezza veramente arriva in mezzo agli uomini. Perché la magia diventa vera quando diventa fede, cioè un mago, se fosse un vero mago, dovrebbe dire convertitevi al Vangelo, se volete che vostro marito resti a casa, pregate, diventate più buoni, più buone, convertitevi, perdonateli. Cioè, un mago vero dovrebbe darvi la fede per farvi tenere marito, studiate di più se volete trovare lavoro, cioè dovrebbe portarvi al Vangelo, no? E in Italia c'è stata una donna importantissima che ha scritto tanti libri, che raccontava, lei proprio per mestiere, era professoressa di antropologia all'Università di Roma, ha intervistato circa 400 maghi come studiosa, e lei diceva, le andava e diceva, io ho un problema con mio marito, cosa devo fare? Di 400 maghi solamente uno ha detto non mi convince quello che dici, gli altri 399 gli hanno detto prendi questa pozione, pensate la serietà, cioè nessuno ha capito che lei non aveva nessuno, lei non era sposata, non aveva nessun problema, ma stava lì per studiare il fenomeno, no? E cosa succede? Che questa donna dice Paolo tu sei portatore del Vangelo, e a quel punto i parenti si arrabbiano perché hanno perso la fonte di guadagno, cioè siccome questa ragazza non potrà più fare la maga perché è diventata cristiana, loro non avranno più i suoi stipendi, e allora è un motivo per cui anche da Filippi Paolo viene cacciato via, cioè viene cacciato via perché ha svelato, diciamo, l'inganno dei maghi e mostrato che lo Spirito Santo ha ispirato questa maga e gli ha fatto dire la verità, che lui è un evangelizzatore, insomma, che l'Evangelo fa bene al cuore, fa bene alla vita.